Ezechia, quell'anima pia, ha avuto compassione dei miei vizi, mi ha preparato i cioccolatini di là. Allora, volevo come riassumere con un altro esempio il senso della riflessione che abbiamo fatto sulle beatitudini, no? E sempre tenendo conto della prospettiva, chi piange sarà consolato, chi piange e piange sui suoi peccati può ricevere la dolcezza del perdono del Signore. C'è un esempio nelle parabole di Gesù che è molto molto significativo, anche se penso noi normalmente non pensiamo in questo modo. È la parabola della zizzania. Allora, la parabola è nota, quindi non sto a leggerla, però il riferimento è che c'è un padrone che ha una certa volontà. Ci sono dei servi che vogliono come intervenire in un modo diverso. Allora c'è un campo seminato e poi a un certo punto seminato di grano e poi a un certo punto spunta la zizzania. Problema, cosa fare? Toglierla? I servi dicono togliamola. Il padrone dice lasciate fino alla mietitura. Una delle cose caratteristiche di questa parabola è, voi sapete che viene raccontata la parabola, poi i discepoli domandano la spiegazione, Gesù dà la spiegazione e alla fine della spiegazione si dice ancora chi ha orecchi intenda. Come a dire, e questa è una cosa che noi dobbiamo applicare costantemente a tutte le parole del Signore, quindi a tutti i nostri ascolti della parola. Allora suona la parola, noi capiamo qualcosa, ma la parola custodisce sempre un significato ulteriore, più profondo. In questa parabola, una volta che Gesù ha spiegato, le cose dovrebbero essere chiare. Invece, alla fine della spiegazione, si dice ancora chi ha orecchi intenda. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un continuo passaggio dall'oscuro al chiaro, dal non conosciuto al conosciuto. Ma in base a che cosa viene questo passaggio? In base all'intimità col padrone. Cioè più voi entrate in sintonia con la volontà del padrone e più voi comprendete le parole del padrone. Meno siete in sintonia, meno comprendete. La domanda di questa parabola è una domanda angosciosa che se noi non formuliamo così è solo perché ci lasciano vivere in pace. Ma basta che cambi situazione e basta pensare a varie parti del mondo che noi subito ci facciamo la domanda: ma perché il Signore permette tanto male? Perché il malvagio continua a prosperare? Ricordate le espressioni dei Salmi, no? Dice, ero come una bestia davanti a te. Vedo i malvagi, non sono neanche toccati dalla sofferenza degli uomini, vivono pasciuti, non succede mai niente a loro, niente di cattivo, no? Fanno quello che vogliono e la spuntano sempre. E invece l'uomo giusto, che fa fatica, è calpestato, che cosa noi seguiamo il Signore. Allora, il salmista che dice: come sono stato stupido a non capire. Ma in realtà, quando poi voi leggete, no? Che cosa ha capito? Il mondo non cambia. Quello che viene detto è una dimensione interiore di prospettiva in cui guardare gli eventi del mondo. Gli eventi non cambiano. Se uno vi dà una botta in testa, vi viene il bernoccolo. Punto. Eppure, e questo è proprio l'intendimento della parabola, non si deve tagliare la testa al malvagio, perché il malvagio è oggetto della pazienza di Dio. Cosa comporta tutto questo? Il mio primo suggerimento è di questo tipo. Per noi non è importante sapere quello che avverrà alla fine, anche perché quello che avverrà alla fine ha poca incidenza su quello che noi viviamo adesso. Pensare che la bontà di Dio prevarrà nel mondo non è che ci aiuta tanto a sopportare il male adesso. Quello che avverrà dopo, spesso si dice, avviene troppo tardi, io sono già bello morto. Allora, è importante cogliere che cosa sta dietro la volontà del padrone di lasciare crescere insieme grano e zizzania. Detto in altri termini, è la volontà del padrone di lasciare prosperare il malvagio. E se volete in termini un po' più, come dire, meno scandalosi, come mai il male si mescola sempre al bene, anche nel nostro cuore. Ora, i buoni saranno giudicati, o meglio, si possono misurare nella loro bontà se condividono quella pazienza del padrone per i malvagi. E per avere subito il collegamento di quanto questa cosa sia potente, anche se a noi non sembra, leggete le due parabole che vengono dopo, quello della senape, piccolissimo seme, e del lievito. Una realtà minuscola all'inizio trasforma in modo generale, totale, no? L'insieme della vita. E quando Gesù dice, no, il regno dei cieli è simile a, vuol dire, volete sapere qual è il segreto della fede? Guardate lì. Cercate di vedere qual è la dinamica di queste parabole, che cosa viene espresso in queste parabole. Sono le famose parabole del regno, no? Del capitolo 13 di Matteo. E quando questa parabola è proclamata nella liturgia eucaristica, si abbina al testo della parabola un passo del libro della Sapienza, è al capitolo 12, però ve lo leggo, se no non si può cogliere. Allora, no, ho sbagliato. Per me questo passo abbinato al brano della parabola è straordinario. Allora, il capitolo 12 un attimo, ho sbagliato citazione. porco cane. Perché Dio non toglie di mezzo i malvagi? Perché Dio lascia spazio al male? E dopo che l'autore, no? L'autore sacro ha ricordato che Dio ha compassione di tutti, perché tutto può, e che chiude gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento, il testo dice, e questa è l'espressione potente, con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. È importante cogliere a cosa si riferisce quel tale modo di agire, che è tipico di Dio e che nella parabola corrisponde alla volontà del padrone. Si tratta della indulgenza e della mitezza con cui Dio, dotato di forza onnipotente, agisce verso gli uomini e li giudica. Cioè, quando ci si riferisce alla forza di Dio, si allude alla sua mitezza, alla sua indulgenza, alla sua pazienza verso i peccatori perché si convertano. E quando il testo dice, no, ha insegnato che deve amare gli uomini, oppure è necessario che il giusto sia amante degli uomini, oppure il giusto deve essere ricco di umanità, vuol dire che questo corrisponde al segreto di Dio. Cioè, la volontà di Dio corrisponde esattamente a questa forza uguale mitezza. Vi avevo già ricordato, no, che la seconda rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, quello che avviene dopo il peccato del vitello d'oro, è come dire, costruito sull'ascoltare la voce che dice il Signore, Dio misericordioso, è ricco di amore, no? Ma la frase è detta nel momento più drammatico della storia del popolo, cioè quando il popolo ha fatto un peccato talmente grave da essere passibile di morte, nel senso di essere distrutto. E proprio in quella circostanza prevale Dio nella sua indulgenza. Ora, la parabola della zizzania allude proprio a questa volontà di bene di Dio. Dio non toglie di mezzo i malvagi perché sono oggetto della sua pazienza. Perché, ecco quello che si riferisce a noi, perché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende. E i giusti sono giusti quanto più faranno risplendere la potenza dell'amore paziente di Dio. Non so se voi avete letto gli scritti di San Francesco d'Assisi. Se non l'avete letto, leggete. In un'ora si leggono tutti. Sono molto pochi. E c'è una famosa lettera a un superiore in cui viene chiesto a Francesco come comportarsi con un frate disgraziato, ribelle, che ce n'ha sempre una da dire, non fa mai quello che deve fare e ha sempre la lingua come si dice, no, tagliente che ti viene contro. E Francesco risponde, no, a questo guardiano, detto superiore, dicendo che non ti capiti di pregare, notate, di pregare per la conversione di questo tale, perché tu rischieresti di pregare solo per non avere il fastidio di sopportarlo. O un santo che dice così, no? Quindi non pregare per la conversione del tuo fratello, perché rischieresti di chiedere la cosa solo perché ti sta sull'anima, perché ti dà fastidio. Invece, e lui dice, è obbedienza di Dio, è mia proprio obbedienza per te, tu non chiedere altro se non quello che Dio dà. Se questo si mantiene malvagio e Dio paziente, è paziente con lui, per te è sufficiente. E non volere né diversamente né di più. Noi siamo distanti anni luce da questo atteggiamento. Però è San Francesco d'Assisi che parla così. E non credo che San Francesco d'Assisi sia meno bravo di noi. Allora, quello che, come dire, no? Che viene sottolineato, ed è lì dove noi facciamo proprio una fatica a cogliere, perché se cogliessimo questo, il cuore troverebbe delle energie insospettate, è che all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio, cioè è un uomo cattivo, devo correggerlo, oppure devo farlo cambiare, ma interessa per la segreta provvidenza che comporta. Notate, dove il male imperversa si acuisce la sofferenza, ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione di Dio. E se il malvagio non viene meno, è solo perché il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità, cosa che fa presagire la presenza di Dio in mezzo a noi. Questa visione per noi è veramente ostica, perché non cogliamo mai la provvidenza di Dio in atto nella storia. Per noi la provvidenza di Dio è che ci ripari da questo guaio, che ci tolga da questa afflizione, che non ci dia questa cosa cattiva, che faccia diventare buono l'altro così almeno non mi dà più fastidio. Questo, noi leggiamo la provvidenza di Dio così. Se questo fosse la provvidenza di Dio, Gesù sarebbe morto in croce. Non di sicuro. Allora, cogliere la provvidenza di Dio, questo è il piccolo segreto che deriva dall'aver ascoltato poi le beatitudini. Il male che ti viene dal fratello non lo devi prendere dal fratello, ma dalle mani di Dio. Perché se Dio permette al fratello di essere cattivo nei tuoi confronti, lo fa in questa logica di pazienza, perché tu possa mostrare al fratello quanto è grande la pazienza del suo amore. Tradotto in termini di forza è: più voi siete miti, più siete forti della fortezza di Dio. Questo però è possibile coglierlo solo se vi aprite al mistero della fede. Se noi non ci apriamo a quello che ho chiamato stamattina, a colui che è l'amato del nostro cuore, queste cose sono lontane 100.000 chilometri. con tutti i ragionamenti che facciamo o anche di buona volontà, ma neanche sfioriamo questo. Ma se vi capita di fare qualche piccola esperienza in questo senso, vi rendereste conto della verità di questa rivelazione. Io non voglio augurare a nessuno che prima o dopo gli arrivi una botta in testa, però senza una botta in testa queste cose non si scoprono. E posso aggiungere che non c'è bisogno di essere cattivi, è la vita stessa che ci riserva queste cose, senza andare a cercarle. Allora, poter leggere gli eventi della vita, che sono anche molto misteriosi e anche molto difficili da accogliere, pensate a tutti i dolori, le prove, le malattie o sai, quando nasce una specie di guerra tra l'uno e l'altro, come si dice, i contrasti, no? Che a volte non sono neanche voluti, ma intanto ci sono, poterli vivere nell'ottica di questa provvidenza di Dio per noi, perché possa splendere in questo mondo la pazienza del suo amore. Chi di voi farebbe questa preghiera? Signore, so che quando morirò non sono degno di entrare in paradiso, so che merito l'inferno. Però ti ricordo questo, io non voglio avere a che fare con i malvagi, quindi se è tua volontà mandarmi all'inferno, ben venga, ma prima che venga io non voglio avere a che fare con nessun malvagio, quindi togliti tutti e poi mandami. Chi può fare questa preghiera in sincerità è come San Francesco, che ho detto prima. Noi siamo ancora troppo ancorati al fatto che noi dobbiamo essere, quando si spiega la via spirituale, non la via di perfezione, noi siamo ancora ancorati al fatto che dobbiamo diventare perfetti, dobbiamo, dire, guadagnare le virtù. E non ci rendiamo conto che la virtù e la perfezione è semplicemente la condivisione dei sentimenti di Dio. Se Dio ha questa volontà, la volontà del padrone è che crescano insieme, grano e zizzania. Se Dio ha questa volontà, tocca a noi viverla nella fiducia che questa volontà è la volontà di salvezza, è la volontà di bene, ma non solo per me, anche per il malvagio, per tutti. Ecco, questa dimensione di fede, penso che per noi insomma, è piuttosto difficile da cogliere. Perché? Non piangiamo mai, non piangiamo mai sui nostri peccati, ci danno fastidio. Per esempio, avrete notato che aumentano i sensi di colpa rispetto ai peccati, non ai peccati veri, ma ai peccati che sono giudicati brutti dalla società, dagli altri o da noi stessi. Certi peccati sono concepiti gravi solo perché è come se, è come un perdere la propria immagine. I peccati gravi, che non sono concepiti così, per noi sono inezia. Ma perché? Perché dietro c'è sempre questa specie di idea di perfezione, di guadagnare le virtù, ma se noi non intendiamo evangelicamente la via della perfezione, la via della virtù, noi rischiamo di fare tante cose buone e di andare all'inferno davvero. Perché non diventiamo mai buoni, siamo sempre cattivi. Invece il condividere i sentimenti di Dio apre il cuore alla bontà, alla benevolenza. Perché Dio è padre di tutti e noi ci riferiamo a tutti con la stessa benevolenza. Ma non prendete questo come un ideale, non è un ideale. Dovete fare l'esperienza in qualcosa, quando vi pestano i piedi, quando sentite che uno è geloso di voi oppure è geloso del fatto che voi riuscite a fare una cosa, eccetera. Se fate questa esperienza di non arrabbiarvi, non attaccare l'altro, non difendervi, ma imparare a cogliere questa dimensione segreta del cuore, ma che viene direttamente da Dio, allora quando ascoltate la parola di Dio è molto più viva, è molto più vivace, perché porta davvero il segreto della nostra umanità. Volevo fare appunto volevo dare questo riferimento alla parabola della zizzania perché è una delle cose che istintivamente noi non digeriamo. Cioè, accettare il male come male per noi è una cosa, non dico impossibile, ma assurda. Invece, quando si accetta il male come male, non è per accondiscendere al male. È per far splendere una dimensione di umanità che diversamente non potrebbe splendere. Se tutti ci vogliamo bene e, come dire, e la vita fosse davvero questa specie di paradiso terrestre, noi di Dio conosceremmo pressoché niente. Intanto perché questo ragionamento è fasullo, noi non siamo in un paradiso terrestre, no? Ma l'immaginazione. Tutte queste cose avvengono nelle fiabe, ma non nella realtà della vita. Nella realtà della vita, l'amore si coglie in ragione della profondità di umanità che voi scoprite. E la profondità di umanità è scoperta in ragione del dolore patito. Ci sono delle ricerche, anche da un punto di vista storico-culturale, che cercano di definire il progresso, diciamo, delle varie culture in rapporto alla capacità di dolore che l'uomo può causare agli altri. Pensate, per esempio, nella storia mondiale, quando l'uomo è passato dalla pietra al ferro. Con una pietra io ammazzo uno, ma a fatica, con il ferro faccio veloce ad ammazzare. Se tutti facciamo la guerra con le ossa o con le pietre, muore sì qualcuno, ma se lo facciamo con il ferro, il dolore aumenta enormemente. Beh, hanno notato che nell'epoca in cui le varie culture sono passate a usare il ferro, quindi sono aumentate le dolori, sono le epoche in cui praticamente sono state scoperte le grandi rivelazioni dell'umanità, dall'epoca, cioè per gli ebrei, non so, dai grandi profeti fino all'Asia, e all'Africa non conosco, cioè non so, ma è uguale, perché deve essere proprio così dappertutto. E l'invito è come dire, a diventare più potenti, ma a diventare più umani. E ogni volta che c'è qualcosa che tormenta l'umanità, pensate alle guerre, sono lezioni che noi non impariamo mai. Allora, noi ci rendiamo conto, per esempio, le armi, quanta sofferenza causano. Però alla fine cerchiamo sempre di correre a delle armi più grandi, no? Ma in realtà la vera risposta sarebbe a diventare più umani. Chi accoglie questa dimensione è come se ascolta questa provvidenza di Dio per l'umanità. Dove c'è più dolore, o si scopre una umanità più profonda, se no la vita diventa assolutamente temibile, paurosa. E senza fare questi riferimenti, noi pensiamo anche alla nostra vita concreta, non so, se un difetto di un fratello, no, mi dà fastidio, più io mi allargo ad accogliere quel fratello, più facilmente lui potrà cambiare il suo difetto. Se io reagisco al suo difetto bloccandolo, quindi è come dire contrasto il suo difetto, quel fratello non cambierà. È sotto gli occhi di tutti, ma noi preferiamo sempre scegliere la via mondana, non quella spirituale, non la via evangelica. Allora, per capire come mai noi siamo così resistenti a questa rivelazione, non ho di meglio che riprendere l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Prima annotazione. Quando noi leggiamo un brano del Vangelo, dobbiamo premurarci di collegare il brano alla situazione in cui quello che è narrato avviene. Allora, Gesù è tentato nel deserto. Quando? Cosa è narrato prima e cosa è narrato dopo? Prima cosa è narrato? Immediatamente prima. Gesù ha appena, come dire, avuto, no, il battesimo nel Giordano, e l'annotazione del Vangelo è pieno di Spirito Santo. Subito dopo lo Spirito lo spinge nel deserto per essere tentato. Noi leggiamo le cose come fossero scontate, ma provate a riflettere. La pienezza di Spirito spinge alla tentazione. Per noi è il contrario. Noi siamo tentati, immaginiamo di essere tentati, quando non abbiamo Spirito, quando siamo già, come dire, abbiamo già ceduto, no? Invece, la prima annotazione del testo evangelico è: la pienezza di Spirito comporta la tentazione. Perché? Oppure, per farvela, cioè per mostrarvela anche in termini più diretti per noi, quando subite una tentazione, non so, pensate, di invidia, di gelosia, legato al sesso, o di potere, o qualsiasi, chi di noi pensa che è l'inizio di una grazia? Nessuno. Cioè, per noi avere un pensiero cattivo, un moto cattivo, registrare un moto cattivo, per noi non è mai sintomo di grazia. Noi reagiamo a questa cosa secondo il filtro che abbiamo in testa. Se io provo questo, vuol dire che sono cattivo, vuol dire che non ho fatto, vuol dire che non ho mai cambiato. Cioè, è un giudizio cattivo su di noi. Noi non avremmo mai scritto l'evento della tentazione di Gesù collocandola in quel momento. Perché dove c'è pienezza di grazia, c'è luce, luminosità e basta. Ma non è così. Allora, la prima cosa che sembra assurda, ma fa parte del segreto di Dio, è Gesù, che si è fatto, cioè si è messo in coda, diciamo, no? Con tutti quelli che dovevano essere battezzati, lui da innocente si è trattato da peccatore, battezzato, poi è mandato nel deserto per verificare questa cosa. Non è tentato né come figlio di Dio né come figlio dell'uomo. È tentato nel suo ruolo di Messia. Vale a dire, lui è stato inviato per portare la salvezza agli uomini. Noi potremmo dire per conquistare gli uomini. Qual è il modo migliore per conquistare gli uomini? E qui entra in gioco il diavolo. Io conosco gli uomini. Se tu vuoi dalla tua parte gli uomini, fai così e così. E Gesù risponderà: no, perché una volta che io ho conquistato gli uomini, rischio di trovarmi non più dalla parte di Dio, ma dalla parte del diavolo. Allora, in gioco sono le due offerte possibili rispetto al compito che lui è chiamato a svolgere. Lui è tentato nella sua modalità di Messia. Come conquistare gli uomini? Il diavolo fa la sua offerta. Se tu hai potere, eserciti potere, tu gli uomini li conquisti. Sono sicuro. Conosco bene. E Gesù deve sempre rispondere: non ci sto. Forse noi non cogliamo questa cosa. Nella presentazione delle tentazioni c'è il diavolo che parla, Gesù che risponde, no? E immaginiamo come un colloquio. Ma non è proprio così. Allora, il suggerimento del diavolo ha un contenuto chiaro e uno segreto. Quello chiaro si capisce bene, quello segreto non si capisce affatto, ma Gesù lo coglie. Noi invece, all'occhi come siamo, ci fermiamo al... No, una volta ero in una chiesa, gremita, no? Allora mi sono rivolto alla prima che era seduta lì. Ha detto: supponiamo che ti avvenga questa cosa. Ti svegli al mattino e tu hai questa visione che uno ti tocca e ti dice: guarda che tutto quello che toccherai diventa pane. Finalmente corri e sfama tutti gli uomini. E poi ho detto: e noi non partiremo? E l'altro dice: sì, sì. E dico: questa è la nostra tragedia. Gesù è partito per far così. Se non è partito lui, vuol dire che non è quello il modo. Noi veniamo ingannati rispetto al suggerimento del diavolo, perché presenta una cosa nobile. Non è nobile sfamare la gente? Ma si potrebbe sfamare andando a rubare di notte e poi distribuendo di giorno? Qualcuno l'ha fatto, ma funziona. Allora, la cosa diretta è nobile ed è per quello che noi facilmente cadiamo nella tentazione. Ci appare sempre una cosa nobile. Pensate, per esempio, quando facciamo valere le nostre ragioni. Ma certo che, come dire, crediamo le nostre ragioni. E quindi ci sentiamo nel giusto a farlo valere. Ma funziona? Alla fine, la qualità di vita che ne viene fuori corrisponde a quella ricerca della mia ragione? Allora, dietro, e lì dove si vede, diciamo, l'inganno del diavolo. Allora, dietro la cosa nobile c'è una cosa molto meno nobile, che corrisponde a quella espressione: se tu ti prostrerai in adorazione a me, tutto sarà tuo. Quello che dicevo prima, questo non fa parte del colloquio, questo è la parte segreta che il diavolo non dice. Questa parte segreta che lui non dice è nascosta dietro la parte nobile. Se tu non cogli questa parte segreta, prendi la parte nobile, mangi anche questa cosa. E alla fine ti troverai gabbato, cioè ti troverai ingannato proprio da questa cosa segreta. L'estrema pericolosità dell'offerta del diavolo, che è il potere, guardate che anche in amore si può esercitare il potere, eh? E non per niente i rapporti tra gli uomini e le donne sono così complicati. Perché in gioco non è l'amore, ma il potere attraverso l'amore. Pensate per esempio a tutti i ricatti affettivi che vengono fatti nelle famiglie. Pensate a tutti i ricatti affettivi che vengono come creati nelle comunità. Scelgo te e non te. Così voi due avete invidia e vi tengo in mano io. Molte cose di questo genere sono presenti. Allora, la pericolosità sta nel fatto che ciò che persegue il diavolo è nascosto, mentre in primo piano fa apparire ciò che è allettante e per giunta con buone motivazioni. Avevano ragione i padri antichi dicendo che è inutile cercare di evitare le azioni del peccato se voi non togliete le radici che producono queste azioni. Se io sono attaccato ai soldi, è inutile che dica no, quella macchina non la prendo perché mi sembra troppo, prenderò un'altra cosa. Se io non mi stacco dai soldi, prima o dopo, prenderò quello che voglio io. E tutte le cose sono così. Cioè la radice non è manifesta, è nascosta, lavora nel nostro cuore. Noi è lì dove dobbiamo vedere in azione l'inganno del diavolo. Le tentazioni sono riferite in quel modo perché Gesù fa vedere come la pienezza di spirito che occupa, diciamo, tutta la sua umanità nel ruolo per cui è stato inviato, cioè come Messia per conquistare gli uomini. Lui si premura non solo che l'obiettivo sia buono, ma che ogni passo per raggiungere quell'obiettivo deve essere buono. Ogni passo per raggiungere quell'obiettivo deve procedere dal volere di Dio, non dal volere, in questo caso non del diavolo. E potresti farmi questa domanda. Il diavolo, quando si riferisce a Gesù, no? Dice: se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre. Ma è come se dicesse: dato che tu sei figlio di Dio, puoi fare questo, fallo. Il diavolo non sta chiedendo una cosa cattiva come contenuto, sta chiedendo di fare una cosa con una modalità cattiva. Perché a che scopo fare un miracolo? Solo per vanteria personale? Io mi ricordo da bambino, quando si leggeva questo, da bambino avrò avuto 8-9 anni, allora si andava alla messa presto, la messa era alle 5 e mezza del mattino, o alle 6, ma anche alle 5 e mezza. Allora mia mamma diceva: va a messa! Allora andavo, poi ascoltavo e mi ricordo, e questo dicevo: ma Gesù poteva dire: ho già mangiato, sono a posto. Cioè, piuttosto che star lì a dire queste pietre diventino pane, se poteva fare quello, poteva anche dire: non ho bisogno di mangiare, sono a posto. Dicevo nella mia testa di bambino, come quando dicevano: scendi adesso dalla croce. E io dicevo: beh, scendeva, diceva: hai visto che sono capace? E poi risaliva. Cioè, un bambino che, diciamo così, cerca di dare conto del racconto del Vangelo con una immaginazione, voglio dire, sciocca, però corrisponde a questa, praticamente è la fantasia del potere del mondo. Comunque, la domanda di fondo resta: visto che tu sei figlio di Dio, fai questo. Per noi suona: essere figli comporta qualche titolo di pretesa? Allora, perché per esempio nella nostra giornata noi ci lamentiamo spesso? E mi fanno così, e sono così, mi succede così. Perché ci lamentiamo spesso? Perché noi abbiamo una percezione di noi in forma di pretesa. La pretesa più assoluta è legata al fatto che se io sono figlio di Dio, perché non devo poter fare questo? Perché non devo poter ricevere questo? E pensate, non voglio far arrossire nessuno, ma Non vi è mai successo di pregare così, ma come? Io che cerco di fare tutto bene, no? Poi sono sempre distratto nella preghiera, guarda quella disgraziata lì, è sempre all'aria e come prega bene. Vi è mai balenato di fare un pensiero così? Non ci credo. cioè, la mentalità che c'è dietro è che se io sono figlio di Dio, ho diritto a, pretendo che. Pensate, per il popolo di Israele il privilegio di essere scelto è stato anche l'inganno con cui ha peccato. Il privilegio è un termine mondano. Invece la scelta di Dio è una scelta spirituale, il che significa che quello che noi intendiamo come privilegio è solo la possibilità che Dio ha scelto perché tutti possano conoscere, in questo caso, non so, l'amore di Dio tramite te. Quindi, se tu sei fedele alla comunione con Dio, non è merito tuo, ma tu rispondi al piano di Dio che vuole che nel mondo si possa conoscere il suo amore tramite te. Se noi impariamo a ragionare così, facciamo come Gesù che vince le tentazioni, non si lascia allettare dallo, diciamo, dal contenuto manifesto, dallo scopo, ma coglie la malizia nascosta, cioè quello che sarebbe il pensiero di inganno. Così quando si dice, no, lo porta su un alto monte e vede tutti i regni della terra, è solo un'immagine per dire che è molto efficace la gloria del mondo per attrarre gli uomini. Tutti vogliono la gloria, quindi tutti temono chi ce l'ha, ma nello stesso tempo lo servono. Allora, avere la gloria del mondo in realtà farebbe pensare che se tu tieni a quella gloria, la gloria di Dio non ti interessa. E Gesù poteva dire una cosa del genere? Quale sarà la gloria vera di Dio? Sarà quella di portarlo a patire, morire e risorgere per lo splendore dell'amore del Padre per tutti. E così quello del buttati giù, che planerai perché gli angeli ti sosterranno. A che pro? Per fare strabiliare quelli che sono sotto, che ti guardano? Detto proprio, quando avete un bel successo in una, non so, attività pastorale, no? Siete proprio puliti, puliti, luminosi, luminosi. Se uno vi critica, voi restate gioiosi? Dopo che per mesi e mesi avete preparato una cosa e un altro vi taglia le gambe? Come reagirete? Mamma mia, scusate. Oh, perdonate. Mi sono lasciato prendere. perdonate. Basta. Continuiamo poi domani. Nessuno mi dice niente. Non avevo l'orologio davanti. Accidenti.
Ascoltiamo
volentieri, ci rendiamo conto.
Spengo.